Cosa dicono i Vangeli di Gesù? Ne è un'ora e mezza, stavolta, la volta prossima. Quindi. Però facciamo ancora una traversatina per la millesima volta, perché tra l'altro c'è la sorpresa che tutte le volte che attraversi questo discorso qua è diverso, cambia. Sei cambiato tu, ma poi appunto il Signore è passato, mica si è fermato lì. Quindi tutte le volte che rivai a vedere, ti sei andato da un'altra parte, no? E poi, siccome è passato e quello che è rimasto è stato colto da altri, e gli altri sono tanti poi nei Vangeli, anche loro sono mobili. E il testo poi che c'è di mezzo continua a essere visto da tanti punti di vista. Io penso di aver fatto migliaia e migliaia di volte il raccontino, ma anche tutte le domeniche, quando commenti un passo del Vangelo, comunque alludi a una lettura di tutta la vita di Gesù, e comunque, appunto, anche solo un pezzo, un milione di volte. Quindi proviamo col taglio che ci interessa un po' di più qui a dire due o tre cose ancora, le solite, ma secondo me fa bene che tutti i discorsi che facciamo poi andiamo a raccontare di Gesù, proprio quei due o tre robette che sono un fuoco, hai capito? Non si spegne mai. Vanno continuamente a pensare, pensare. Sappiamo che quest'uomo, paesano della lontana Galilea, di ambiente artigiano, probabilmente falegname, educato come si deve, sembra, nella tradizione, nella sinagoga, nella conoscenza delle scritture, sappiamo che quest'uomo ha spaccato il suo popolo, no? È stato un segno di contraddizione per il suo popolo. Dunque, non era uno di quegli scribi, di quei lettori accaniti, interpreti della scrittura appartenenti a qualche scuola, quegli scribi di cui egli ha ascoltato tante volte i commenti delle scritture, ci ha litigato anche tante volte, comunque li ha ascoltati tantissimo. Non era neanche di quelle famiglie che assicuravano in Israele di generazione in generazione il culto al Tempio, non era appunto di famiglia sacerdotale. Non era nemmeno dalla Giudea, dove sappiamo, si conservava appunto la fedeltà, era il cuore della fedeltà alla religione dei padri, ma veniva dalla Galilea, regione di frontiera, oltre la regione eretica dei Samaritani, no? Galilea delle genti. Quindi senza nessuna funzione ufficiale che lo autorizzasse a parlare con qualche autorità. Interessante, perché appunto no, non parte. In questo senso, dall'istituzione religiosa, ne intende. E proprio per questo è la sua autorità pretesa che scandalizza e divide, al punto che buona parte dei notabili finisce per esasperarsi e ottiene dall'autorità romana che venga messo a morte, no? I Vangeli, sappiamo, dedicano molto spazio a questo processo religioso-politico insieme, ma non poteva essere diversamente. Nel mondo della tradizione i due livelli sono mescolati, no? Soprattutto in una teocrazia come quella di Israele. Che cosa c'è dunque di così sconvolgente e di così scandaloso nei comportamenti e nelle parole di Gesù? Perché a suo riguardo gli uomini si dividono al punto da condannarlo a morte e addirittura di spaccare Israele e far nascere, appunto, era il dramma di Paolo, no? I due popoli, di far nascere una nuova comunità che sarà la Chiesa dei cristiani, no? Ma di sicuro Gesù, non, io sono sicuro che non pensava di separare i cristiani dai giudei. E cosa c'era appunto di così sconvolgente? Se potessi proprio azzardarmi a semplificare all'estremo, no? Era una maniera di vivere, era uno stile di vita, che però certo lui autorizzava come quella che Dio vuole, capito? ma fondamentalmente lo stile di vita. Cioè, Gesù non è un fondatore di religione. E sembra proprio che non ne abbia neanche avuto un'intenzione. Gesù apre uno stile, una via, anche qui una figura dell'umano. Con la sua maniera di vivere, di pregare, con i suoi atti, con le sue parole, egli manifesta, rivela appunto ciò che è per lui il giusto rapporto con Dio. La vita in obbedienza alla parola di Dio, capito? Secondo la sua parola, secondo la fede nel comandamento di Dio. Si capiva perché è vissuto morto secondo le scritture, appunto, no? E noi appunto la parola di Dio poi la raccogliamo in questo discorso testimoniato nella scrittura, e quindi la coerenza che Cristo dà alla parola di Dio, alle scritture, nella figura di un'esistenza, nella carne, la parola si è fatta carne, appunto, no? Cioè, Gesù traccia, indica, esprime, rende umano, visibile. Giovanni dice il verbo della vita che noi abbiamo visto, toccato. L'atteggiamento giusto davanti a Dio. L'atteggiamento giusto che, e questo è la fede cristiana, no? Questa idea, che figura la vera natura dell'uomo e il vero volto di Dio insieme. E capite la differenza cristiana da tutte le altre religioni, no? E quindi i Vangeli non hanno altro intento che quello di raccontare, si potrebbe dire, tratteggiare agli occhi della fede. Raccontare una vita, in modo che questa vita sia la parola che fonda la fede, no? Cioè, tratteggiare agli occhi della fede, appunto, raccontare atteggiamenti di Gesù, riportare delle sue parole significative, mettere in luce le poste in gioco del suo processo, la maniera in cui è morto, no? Affinché si possa cogliere la portata del suo messaggio, dell'evento di Dio che si produce nella storia a favore dell'uomo. Quindi certo Gesù come istituisce una figura, prende posizione, traccia una via nel campo dell'umano e della religione insieme, perché è un aspetto decisivo dell'umano, no? Nel quale Dio si dice appunto. In questo senso la via di Gesù è al di là della religione. Il cristianesimo non è contro la religione, ma è al di là della religione. Molti avrebbero voluto, forse vorrebbero anche oggi, penso, che Gesù fondasse una religione. Per esempio, alcune presentazioni, no? Gesù che contesta la legge, il culto al Tempio, dicesse che era lui il Messia. E invece su tutti questi aspetti Gesù non prende uno schema, capito? La legge lui la osserva, il Tempio ci va. Ma istituisce qualcosa che è un'istanza critica sul Tempio, sulla legge, sulla famiglia, sugli amici, sulla vita. In questo senso le sue posizioni sono sorprendenti, paradossali, che non possono essere racchiuse in schemi, in frontiere rigide del rapporto tra Dio e l'uomo. La sua via apre spazi di interiorità nell'uomo, di immanenza, appunto. La trascendenza è scavata dentro l'uomo, hai capito? L'uomo è più dell'uomo. È di trascendenza. L'umano ospita il regno di Dio. Scava la sua via, apre spazi di immanenza, di trascendenza, che sono irriducibili a ogni manipolazione umana e religiosa. Dio è molto vicino, in Gesù, immensamente vicino. Papà, appunto. Ed è il Padre che sta nei cieli perché è in alto, è l'altro a cui rivolgersi nell'obbedienza per stare nella giustizia. Non so, riferendosi a quelle categorie molto geometriche, quasi esteriori, che abbiamo utilizzato, no? Sulle posizioni tenute dall'uomo della tradizione, quanto alla questione del senso per via di immanenza, per via di trascendenza. Vedete come in Gesù la linea di senso è questa unione paradossale, dialettica, tra immanenza e trascendenza, di un'alterità nella reciprocità, appunto, no? Il più prossimo e il più altro. Questa alterità e reciprocità nell'identità di Gesù, che la fede poi scaverà continuamente, no? L'unica persona, le due nature, l'umanità, la divinità. E alterità e reciprocità che quindi viene scavata poi nell'idea di Dio. Il tema della Trinità, no? Questo è tutto il lavoro di ripensamento dell'identità paradossale di Gesù, che i cristiani faranno attraverso discussioni teologiche, tutti i concili, i dibattiti cristologici e trinitari, e che sta ancora al centro della teologia, appunto. Ma noi siamo talmente abituati al cristianesimo e disgraziatamente siamo talmente abituati alle sue riduzioni schematiche e religiose, chiamiamole così, che non vediamo più la novità, la paradossalità, il carattere rivoluzionario, destabilizzante del cristianesimo. Del resto che questo equilibrio sia difficile da tenere lo dimostra ampiamente la storia della Chiesa, che in certi periodi ha accentuato la trascendenza e in epoca della tradizione è evidente che prevale questo schema della trascendenza. No? Si è sottolineato di più a partire da Dio, Dio, no? E in certe epoche, quelle moderne, vedono dei passaggi di questo tipo, oppure la meteora francescana nel Medioevo teologico e gerarchico, di andare, poverello, prendere il bambino, no? Il povero. Era una rivoluzione cristologica, non quella di Francesco, vedete. E dico, in alcuni momenti appunto si sottolinea la linea dell'immanenza. Se pensate a alcune visioni di Bonhoeffer, gli ultimi mesi di vita sfiorano, di Hildesum, no? Queste persone vicino all'abisso osano tirar giù Dio. Ma allora come la mettiamo, per esempio, coi miracoli, per toccare un altro capitoletto dei Vangeli, no? Come... A proposito dell'idea di Dio che può far tutto, che fa tutto, e invece questo Dio così umano, così umile. E si diceva che attorno a sta roba nascono gli equivoci. Sono già nati tra i discepoli, ma ci sono anche tra noi. E come fareste voi quando si parla a qualcuno che facilmente equivoca? Quando uno parla dei sordi o a gente che ci sente male, capisce male, si usa il linguaggio dei segni. No, anche con i bambini non si può fare troppi discorsi, si fa un giochetto, fa un segno. E ciò che ha fatto Gesù, ha fatto dei segni. Alcuni Vangeli li chiamano opere di potenza. Noi non abbiamo dubbi, né segni, no, sono miracoli, capito? E ovviamente si intende, in epoca moderna, miracolo è quello fuori dalla natura, no? E questo dimostra che lui è Dio, questo era lo schema. Diciamo miracoli e intendiamo quindi cose magiche, soprannaturali, che dimostrano che Gesù è Dio. Nei Vangeli Gesù guarisce un sacco di malati imponendo loro le mani, restituisce la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, la parola ai muti. In un paio di occasioni risuscita anche qualcuno da un coma mortale. Libera dalle persone che si sentono indemoniate. Questo è un aspetto impressionante dei Vangeli, no? Innegabile. Però facciamo due o tre piccole osservazioni. La prima è la mentalità e la cultura in cui nascono questi racconti. Ricordiamoci che siamo appunto nella cultura tradizionale in cui che l'in alto intervenga nell'in basso è normale, no? Per esempio l'uomo moderno invece fa un sacco di difficoltà a accettare sta roba, per dirne una. E comunque nella cultura, nella mentalità in cui nascono questi racconti, il fenomeno delle guarigioni e dei guaritori era diffusissimo, cioè non è che lo fa solo Dio. In tutti i paesi c'erano guaritori e santuari dove si andava a fare offerte per essere guariti. Si sono trovati dappertutto ex voto, preghiere di ringraziamento rivolti agli dèi, da persone miracolate, guarite, no? Anche a Ghisalba. Gesù innegabilmente è un guaritore, anche un guaritore, un taumaturgo, i suoi discepoli faranno anche loro, in parte riuscendo, in parte non riuscendoci, questa attività. E non pochi giudei del suo tempo agivano similmente. Quindi questa è la prima osservazione. La seconda, nel modo di fare di Gesù, i Vangeli sottolineano esplicitamente alcune cose che sono interessanti, io non voglio dimostrare niente, voglio solo collocarmi nella maniera giusta di fronte a Dio. Dopo le cose che succedono nel mondo mica le spieghiamo tutte, e non c'è bisogno di escludere niente, secondo me. Comunque i Vangeli sottolineano, chiaramente lo sappiamo, Gesù non risiede in un santuario dove si viene a consultarlo, a ricevere le grazie, si sposta. I segni avvengono nelle case, sulle strade, nelle piazze dove si svolge la vita delle persone. E poi, sempre gratuitamente. E su questo lo sappiamo, c'è un'insistenza quasi fastidiosa nei Vangeli, no? Gesù con i discepoli insisterà tantissimo che non ci siano di mezzo i soldi, mai. E poi l'altra cosa che mi impressiona tantissimo, non dice mai io ti ho guarito, non dice mai ringrazia me. È il mio potere, la mia santità, la mia fede in Dio che ti ha salvato. Dice sempre la tua fede ti ha guarito. Come se lui semplicemente liberasse la fede, no? Permettesse che l'uomo si affidi, appunto, no? Lui è solo un passatore, capito? Non è il divino che toccandosi comunica e ti dà quella roba che lui ha e che tu non hai. È piuttosto uno che vuol dare te a te stesso, capito? No? E questo, quando dice la tua fede ti ha salvato, lo dice a giudei, ma lo dice a romani, lo dice a gente che viene dalla Siria. E poi ancora non agisce mai per convincere, per dire adesso hai capito dove sta la verità, capito, no? Per fare propaganda, per convertire le persone. Agisce per amore, si potrebbe dire per amore, capito? Perché si commuove, perché ha compassione verso le persone la cui sofferenza gli muove le viscere, appunto. Per sostenere la fatica di vivere, per consolare, per dare speranza, per suscitare fede, per sostenere la fede. I segni sono segni della fede, appunto. Ciò che conta, ciò che veramente guarisce l'uomo, è che l'uomo creda in se stesso, che l'uomo creda alla vita, che l'uomo creda a chi gliela promette, certo. Questi segni che appunto
sono segni.
Non risucchiamoli, non eliminiamoli, non vogliamo possederne la natura. Questi segni, quale parola su Dio contengono? Che cosa dicono di Dio? Cioè, questo mi interessa, capito? Per esempio, è importante che Dio non fugga la sofferenza degli uomini, non giri la faccia da un'altra parte, che Dio s'accorga che noi soffriamo, che guardi in faccia la nostra sofferenza e che cerchi di combatterla con noi. Perché questo mi dice che Dio è vicino, hai capito? È accessibile, è vicino. Si fa vicino. Ed è vicino alla nostra umanità, umanamente. Cioè agisce a favore degli uomini, attraverso uomini. In questo caso attraverso Gesù. Senza uomini che gli prestano cuore e mani, Dio resta impotente. Dio agisce non per averci, ma gratuitamente, per pura compassione, senza secondi fini, non chiede nulla di ritorno, ci chiede solo di fare lo stesso. E questi gesti concreti di carne, vedete che profondità veicolano dalla parola di Dio. E quindi, ecco perché guarigione, salvezza, no? Salute, salvezza, malattia, fede, peccato, non fede, medico. Cioè, in realtà, sto appunto pensando alla complessa esperienza di una malattia che è sempre anche un evento spirituale. E questo dice, vi fa intuire subito la povertà della nostra cultura, no? Che di questi aspetti vede soltanto l'aspetto medicalizzato o psicologico, ma non spirituale. Non è più abituata a vederci dentro Dio. O lo pensa in quella maniera, appunto, che Dio mi farà la grazia di guarire. Appunto, poi questa parola spirituale che passa in questi gesti di carne è in fondo la misericordia, quindi la speranza data all'uomo in ogni condizione, sempre, mai ritratta, la promessa mai ritratta. Cioè questi miracoli ci fanno capire che noi siamo tutti un po' ciechi e sordi davanti alla miseria e all'ingiustizia, che non osiamo prendere la parola a favore dei poveri contro i potenti, per esempio, che non osiamo prendere la parola per difendere i senza voce. Gesù è figlio di Dio perché invece la prende la parola e fa. E talvolta ci lasciamo andare schiacciati dalle difficoltà, dallo scoraggiamento. E poi abbiamo tutti un mondo che non osiamo confessare a nessuno e che offende la nostra dignità. Odiamo qualcuno, siamo gelosi, invidiosi, abbiamo delle vigliaccherie, dei vizi segreti. Abbiamo tutto il nostro inferno che ci divora dentro, appunto. E i gesti di Gesù ci dicono, parola di Dio, che per l'uomo niente è perduto, niente è mai perduto, che Dio ci può raggiungere fin là in basso, fin là lontano, che Dio non perde mai la speranza per l'uomo, che il Vangelo è pronto a sbocciare sempre là dove l'uomo gli dà un pertugio di umanità, hai capito? Dove può nascere un po' di fiducia.